Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Benvenuti a Oltre le barriere, il programma di Radio X intorno al mondo della disabilità, della diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli. Ciao Andrea.
Ciao.
Oggi con chi chiacchiereremo?
Oggi abbiamo Federica Vacca,
blogger, scrittrice, conduttrice radiofonica, tutto legato intorno al mondo della disabilità.
Esatto, un modo molto particolare, molto vivo, molto fresco, molto originale di parlare di malattia, di disabilità, a partire dalla propria malattia, dalla propria condizione di patologia, di limitazioni che questa impone, ma lo fa con un sorriso veramente solare.
Esatto, dimenticavo anche conduttrice televisiva, che sì. Anche questo è importante. Sì, noi l'abbiamo incontrata, è stata veramente una chiacchierata molto piacevole e spero che anche a chi ci ascolta piaccia molto, insomma, e possa dare tanti spunti di riflessione.
Sì, e poi potrà infondere coraggio e grinta sicuramente.
Sicuramente. Ok, dai, adesso ascoltiamo l'intervista e poi torneremo in studio per i saluti finali.
Bene.
Ciao, siamo qui con Federica, blogger, scrittrice, conduttrice televisiva radiofonica. Tutto il life motive è la disabilità e la malattia. Ecco, perché tutto questo?
Allora, tutto questo prevalentemente perché io stessa ho una disabilità che è data appunto dalla sclerosi multipla. E perché quando io ho iniziato, perché non ho iniziato subito da blogger o da scrittrice, ho iniziato con una rubrica in un giornale locale che si chiamava Village Hydroinfo, dove appunto avevo una rubrica dal nome Parcheggio Invalidi, che trattava appunto di disabilità e di tutto quello che voleva dire appunto avere un handicap. Perché? Perché quando io mi sono trasferita da Elmas a Village Hydro, io avevo già la sclerosi. Quando lo comunicavo alle persone, loro mi dicevano: condoglianze, quanto ti rimane, ma come fai, ma perché se la sclerosi non sei a letto con parli col televisore, no, quella è la SLA, quella è un'altra cosa. Quindi ho notato che c'era un pizzico di ignoranza di troppo, quindi avevo deciso appunto di aprire questa rubrica in questo giornale locale per informare. Da lì sono stata poi presa su Cassedu Online. Poi ho mollato Cassedu Online, me ne sono andata, sono stata contattata da diversi giornali, ma ho capito che fare la giornalista non faceva per me, per il semplice fatto che il giornalista cerca lo scoop. Io non cercavo lo scoop, ma cercavo la storia. Da lì una notte, proprio una notte, dove un po' ero arrabbiata, un po' non sapevo che pesci prendere, perché la giornalista non va bene, ma allora come faccio a raccontare le storie? Ho detto: va bene, dai, apro un blog. Mi ha aiutato mio marito Ivan, perché io di grafica, di cose, il blog non capisco niente. Quindi abbiamo pagato un dominio e abbiamo deciso di aprire quello che adesso è Vite, con la consapevolezza che potevano leggermi tante persone o leggermi solo mia madre, quella era la cosa. Quindi abbiamo aperto il blog e da subito, non so se perché già scrivevo, ma ha avuto subito un grandissimo seguito. Un mese dopo sono sbarcata su Sardegna 1 così, quindi mi hanno lanciato in televisione senza avere molto la consapevolezza neanche di che cosa volesse dire.
Ma alle volte è meglio essere così, senza sapere,
sì, senza buttarsi. Se me l'avessero detto: guarda che poi finisci in televisione, avrei detto: Dio, forse è meglio non farlo. Niente, ho aperto il blog, all'inizio raccontavo storie semplicemente di persone sarde, poi il blog ha iniziato ad espandersi così tanto che arrivavano storie anche di persone della penisola, addirittura mi sono arrivate storie dall'America in inglese, ho detto: aspetta piano perché quella ancora non riesco a farle, quindi si sono raccontate tantissime persone.
C'è questa, proprio questa voglia da parte di, in generale, ma anche di chi è malato o ha una disabilità, di raccontare la propria vita e di raccontarsi?
Allora, per certe persone sì, Per altre no, però ti dico che per esempio, giusto per prendere la giornata di oggi, io ho più o meno una decina di mail che dovrei trasformare in articoli che non ho ancora avuto il tempo di fare. Quindi sì, c'è la voglia di raccontarsi, c'è la voglia di raccontarsi anche per essere più che altro capiti. Perché molte persone mi hanno scritto dicendomi appunto ti scrivo perché mia figlia ha questa malattia, non la capiscono, non so come farlo capire, quindi da lì era anche una richiesta di aiuto. Oppure mi capita che molte persone scrivano al blog non tanto per raccontarsi ma per essere messe in contatto con altre persone che hanno quella determinata patologia. Il blog è diventato non solo un blog vero e proprio dove io racconto, ma anche un punto di incontro per famiglie, per persone con disabilità e non, dove appunto loro scrivono e vengono messi in contatto, tanto che dal blog, dalla pagina Facebook del blog anche sono nati vari gruppi di mutuo aiuto, come il gruppo Ipocondria by Vita, oppure problemi nefrologici e trapianti, che appunto hanno i loro moderatori che sono persone che hanno affrontato la patologia, che hanno la patologia e che comunque grazie al blog riescono ad avere diciamo una serie di utenti che sono attivi in queste pagine di mutuo aiuto.
Senti, quali sono le maggiori soddisfazioni, le storie più incoraggianti delle storie di malattia e di disabilità che racconti e quelle invece che ti creano più frustrazione o rabbia in alcuni casi?
Allora, le storie più incoraggianti sono le storie dei bambini, in verità. Tanto che io poi proprio da queste storie ho deciso appunto di fare un libro di favole che si chiama dal titolo Favole vere di bambini speciali, edito da Amico Libro, che è uscito il 10 giugno, quindi neanche da tanto.
Cercatelo nelle librerie.
Nelle librerie Mondadori, su Amazon, in qualsiasi libreria è ordinabilissimo. Le storie dei bambini perché? Perché i bambini, anche quando hanno una malattia, non si buttano giù. Sono loro a dare il coraggio ai genitori, ed è una cosa veramente bellissima, perché vedi questi bambini, anche alla presentazione del mio libro, io mi ero organizzata questa presentazione che doveva essere impeccabile. Poi c'erano appunto i bambini, alcuni bambini protagonisti del mio libro, e un bambino tra questi, Samuel, che ha una displasia ectodermica, è venuto, io c'avevo il tavolo, gli editori, un sacco di gente, questo bambino si è seduto in braccio a me durante la presentazione perché ha sentito che io stavo parlando di lui, ha detto no, la mia malattia la racconto io. Questo bambino ha 5 anni e ha spiegato la sua malattia, tanto che la mamma era in lacrime, ha detto Samuel non ha mai parlato in pubblico della sua malattia, quindi è stata una cosa molto emozionante, benché fuori da ogni schema, perché poi tutti gli altri bambini, tutti gli altri protagonisti hanno deciso che loro dovevano raccontare il libro, quindi alla fine non ho detto niente, hanno fatto tutto loro. È stata una cosa veramente bellissima.
Ci fermiamo un attimo, adesso un brano musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Va benissimo.
Lights of the neighbor's house. Now she's starting to laugh.
Riprendiamo con Oltre le Barriere, siamo sempre con Federica che racconta storie di malattia, di disabilità sul suo blog, in TV, in radio. Raccontaci invece della tua malattia.
Allora, io sono una sclerotica sclerata, era quello che voleva Andrea. Allora, no, io ho la sclerosi multipla, ormai da, fate il conto, 29 anni, avevo 17 anni, sono 12 anni, contate voi che io non sono brava a contare.
Più o meno
sì, mettiamo che sono 12 anni, ma niente, ho la sclerosi multipla da circa 12 anni, diagnosticata però 2-3 anni fa, quindi sono 13 anni che ce l'ho, ecco. Perché? Perché all'inizio i medici non riuscivano a capire che malattia io avessi, nel senso che prima mi è stato detto che era un tunnel carpale, quando si è aggiunta il fatto di non riuscire a camminare doveva essere per forza una lomboscialgia. Da lì sono diventata una pazza ipocondriaca, nel senso che cercando i sintomi su internet io ho visto che i miei sintomi rispecchiavano la sclerosi,
cosa che non si dovrebbe mai fare.
No, non si fa, e consiglio a tutti di non fare, ma io ahimè l'ho fatto. All'epoca l'ho fatto, ero ragazzina, ero preoccupata, molto giovane, e niente, ho cercato i sintomi su internet, mi dava il sito dell'AISMA, appunto il sito della sclerosi multipla, ho detto beh, adesso che facciamo? Andavo dai medici e dicevo: avete sbagliato diagnosi, la sclerosi. Loro anche un po' giustamente dicevano: ma da quando è che c'è la laurea in medicina? Da lì sono finita dallo psichiatra perché ero ipocondriaca per ben 10 anni. Io ho fatto 10 anni dove i sintomi aumentavano, quindi arrivata alla stanchezza appunto classica della sclerosi, quindi da lì sono diventata una persona pigra, secondo tutti. Non capivano perché magari avessi l'esigenza di riposarmi di più, o perché magari fare 50 metri per me era impossibile, perché non camminavo, non riuscivo a camminare. È arrivata l'incontinenza urinaria, che ha iniziato con un gocciolino di pipì per poi arrivare ad avere a 29 anni il pannolone in tutti i sensi, che anche adesso vi farei vedere, ma non vedete, quindi
in radio non
vedono, non rende. È arrivata la diplopia, quindi il vedere doppio. È arrivato i dolori molto forti alle gambe, dolori molto forti alle braccia, nevralgie, tutta una serie di sintomi, anche il fatto di non riuscire a deglutire magari i liquidi, quindi di strozzarmi, che è una cosa non tanto divertente, soprattutto quando sei in giro, che tutti si girano e dicono che sta strozzando con la Coca-Cola, invece no, è un
ricordo
sintomo.
Che mi avevi raccontato che una delle prime volte che eri uscito con tuo marito Ivan,
sì, mi stavi strozzando,
lui si è preoccupato, tu cioè, hai tenuto un sacco la calma, gli hai detto stai tranquillo.
No, allora c'è da dire che eravamo alla Corte del Sole in un fast food, c'era un botto di gente, tantissima, una delle prime uscite, tanta gente. Io ho bevuto un sorso di Coca-Cola, mi stavo strozzando, lui ha visto che continuava a tossire, diventavo viola, e questo ha preso, si è alzato, tutti che si giravano, io gli facevo con la mano: no, stai fermo, per carità, non volevo che attirare ancora di più l'attenzione, e quello invece si agitava, era pronto a rianimarmi. Poi dopo circa mezz'oretta, mentre tutti erano girati, erano pronti a chiamare un'ambulanza, ecco, io sono messo, ho detto tranquillo, la sclerosi, e mio marito si è seduto come per dire: ma insomma, ma veramente io devo fare tutta sta vita così?
Senti, ma quanto conta scherzare sulla propria malattia, della propria malattia?
Allora, scherzare è indispensabile, se non ti prendi gioco di lei, ma proprio gioco nel senso non ironizzi, vedi il male, nel senso che anche a me non riuscire a camminare, per esempio non riuscire a dire a una mia amica: dai che ci facciamo via Garibaldi e via Manu a piedi e ci vediamo in negozi, mi fa male dover comprare una taglia in più di pantalone perché ho il panno, mi fa male, mi fanno male i dolori in tutti i sensi, mi fanno male, o il fatto di magari non riuscire a rincorrere il mio cane se scappa, qualsiasi cosa, se non ironizzi fa male. Quindi quando a me hanno dato la diagnosi, io ricordo ancora che grazie a un sant'uomo, dico io, Marcello De Rio, un neurologo di San Gavino, che ha detto: ma i tuoi sintomi non mi piacciono, mi sa che è il caso di fare una risonanza. Lì appunto ho deciso dopo che sono uscita dalla risonanza, dove ho fatto un gran casino dentro la risonanza perché mi è venuto un attacco di ansia, mi sono messa a piangere, un casino. Quando sono uscita ho visto che c'era nella sala dei medici, c'era mia mamma seduta, bianchissima, perché mia mamma lavora appunto nella sanità, quindi era lì. Mia mamma bianchissima, un neurologo, un oncologo, cioè in pratica c'era tutta un'equipe di medici pronti a curare qualsiasi tipo di malattia. E io ho detto, ecco, adesso è il momento della verità, nel senso che io ormai dopo 10 anni dicevo, è un tumore al cervello o è sclerosi multipla. Quindi entro nella sala, vedo mia mamma seduta, cincia, proprio era così, no, ma era morta, secondo me era morta. Tutti che mi guardavano, il tecnico, che era un tecnico del Brozzo, venuto apposta per fare la risonanza a me a San Gavino, che mi guardava dispiaciuto perché all'inizio mi aveva trattato pure male, perché ero ipocondriaca secondo loro, e tutti che mi guardavano, ho guardato il neurologo, gli ho fatto, con la mia risonanza bella lì piena di macchie nella testa, nel midollo, gli ho detto, è un tumore? E mi ha detto, no, è sclerosi multipla. L'ho guardato, ho detto, adesso dipende tutto da me, perché c'era mia mamma che mi guardava come per dire, da come la prendi tu andrà il resto della nostra vita, nel senso, io ho un papà non vedente, mia mamma ha solo me, sono l'unica figlia, e ho detto, mica un'altra invalida, c'è pure, ci mancava solo lei. Ho detto, se la prendo male disfo tutta la famiglia, è tutta in mano mia. Quindi lì ho detto, beh, ci va la battuta, ho fatto per fortuna che non è un tumore, perché non avrei sopportato di perdere i capelli, ci ho messo un botto a farli crescere. Quindi da lì si sono messi tutti a ridere, perché dovevo smorzare il fatto che sembravamo in un'impresa funebre.
I tuoi genitori, tua mamma e tuo padre l'hanno presa bene, sebbene si può dire.
Mia madre e mio padre l'hanno presa in base a me. Mia mamma e mio babbo cambiano umore quando lo cambio io sulla malattia, nel senso che io ho iniziato poi le terapie, ho provato l'interferone che mi ha mandato in overdose, mi ha fatto venire manie suicide, mi ha fatto, sì, purtroppo ho avuto degli effetti collaterali bruttissimi.
Un po' pericolosi.
No, allora, l'interferone è un farmaco che danno tantissimo, anche alle minorenni. È un farmaco che di solito, come effetti collaterali, può avere la febbre, uno stato come se fosse un'influenzina. Io sono una che non tollera una tachipirina, quindi hanno dato un farmaco, prevalentemente una bomba, a una bambina di un anno in pratica, che farmaci non ne prendeva. Quindi ho avuto questo farmaco bomba che a metà dose mi ha fatto avere allucinazioni, ho visto mia nonna morta e ci ho fatto anche un gran discorso, manie suicide, quindi vedevo i posti alti, mi ci volevo buttare giù. In pratica siamo arrivati al fin dei conti che abbiamo detto, beh, forse è il caso di cambiare un po' il farmaco.
Mi avevi raccontato anche di tue esperienze così, diciamo, pittoresche, se si può dire, per i parcheggi invalidi, perché non vedono una persona che scende dalla macchina con la sedia a ruote, ma che cammina, e quindi già questo non, c'è qualcosa che non va, ecco.
Scatta qualche pregiudizio.
Allora, partiamo dal racconto number one. Un giorno vado all'Auchan di Sant'Agilla, tutta contenta, col mio cartellino invalidi dato dall'INPS, pienamente riconosciuta da una commissione medica, parcheggio nel parcheggio invalidi. Una macchina dietro di me mette la freccia e mi suona, e dico, ma gli ho fatto vedere il cartellino, ho sventolato il cartellino come per dire, no, ce l'ho, abbi pazienza. E questo si rivolge a mio marito, perché mio marito non guida, perché è ipovedente della serie, piove sempre sul bagnato e io cerco gente che deve essere invalida, e gli dice, no, abbiamo il cartellino. E questo signore, con un'eleganza
oxfordiana,
diciamo, esatto, e dove ce l'hai l'invalido? Così, e io mi affaccio con la faccina così, sono io l'invalido. Ma come, questo invalido guida? Quindi sono scesa dalla macchina con la mia borsettina, tutto il mio lì, tutte le mie cavolate, e sono andata verso l'Auchan con questo in sedia a rotelle che mi rincorreva, perché sicuramente mi voleva uccidere, perché secondo lui era un falso invalido, senza rendersi conto che io ho il cartellino invalidi per un motivo ben preciso, il fatto che dopo 50 metri io inizio a zoppicare, zoppico così tanto, più cammino più zoppico, tanto da non riuscire più a camminare. Quindi perché devo parcheggiare vicino? Perché devo arrivare in quel punto, se no non parcheggerei nel parcheggio invalidi. Prima che mi dessero il cartellino io non mi sono mai permessa, benché avessi la diagnosi di sclerosi, di parcheggiarmi in un parcheggio invalidi. E lì chiedo appunto a tutti quelli che invece lo fanno, perché lo fanno in tanti, di parcheggiarsi senza cartellino, di non farlo, perché ci sono persone, togliendo anche quelli con la sedia a rotelle, che, perché c'è questo razzismo tra sclerotici che camminano e sclerotici con la sedia, loro con la sedia ci arrivano, ma scherzo adesso logicamente, però non parcheggiatevi nel parcheggio invalidi, perché veramente ci sono persone che ne hanno bisogno. Io sono arrivata a rinunciare a un pranzo in ristorante o semplicemente andare a fare la spesa perché non c'era il parcheggio, quindi non fatelo. Dimmi.
Ultima domanda. Per ricordarlo ai nostri radioascoltatori, sì. Come fanno ad ascoltarti in radio, in TV, blog e poi anche il libro?
Allora, adesso si va con uno spot pubblicitario lunghissimo. No, quindi allora, niente, se vogliono vedere il mio blog, l'indirizzo è semplice: www.vitae.blog. Vitae è scritto come curriculum vitae, quindi V-I-T-A-E. Perché molti dicono vite, non lo trovo, no, scrivilo bene,
è latino,
è facile, insomma,
è
una declinazione del latino. Comunque, se no, su Facebook Vita è Storia di Vita, e si trova la pagina Facebook, e da lì si arriva a tutti i gruppi, tutte le cose. Se no, su Sardegna 1 tutti i martedì fino al 30 luglio, perché poi ad agosto vado in ferie pure io, e che faccio le ferie, non me le faccio, tutti i martedì dalle 9 alle 9 e mezza in diretta, appunto. Poi il libro, invece, per quanto riguarda il libro, Favole vere di bambini speciali, appunto, di Federica Vacca, e mi è brutto da dire perché il cognome non mi aiuta, però niente, è rintracciabile in tutte le librerie Mondadori, se no ordinatelo su Amazon, se no ordinatevelo nella libreria di zia Gesuina a fianco a casa vostra, che tanto lo porta pure lei, lo trovate tranquillamente.
Ma hai pensato di farlo accessibile ai non vedenti in formato digitale o in formato audio?
Mi piacerebbe tanto farlo in formato audio, ma non so come fare, la verità, quindi se qualcuno dell'Unione mi volesse aiutare a farlo, io sono ben disponibile per farlo.
Ok,
grazie.
Va bene,
grazie per il tuo sorriso.
Grazie a voi per avermi intervistato e invitata, grazie mille.
Grazie, ciao.
Siamo arrivati al momento dei saluti con Oltre le Barriere. Dopo aver intervistato Federica Vacca, siamo ritornati io e Andrea Ferrero per salutarvi.
Eh certo, questa è l'ultima puntata. Oltre le Barriere, quinta stagione, va in archivio, quindi insomma adesso c'è l'estate, ci sono insomma le vacanze finalmente.
Ma di cosa abbiamo parlato quest'anno? Ci chiederà qualcuno che si approccia per la prima volta Oltre le Barriere.
Allora, Oltre le Barriere quest'anno è stato un bellissimo ciclo di incontri. Siamo partiti con Corrado Bortolin e Gianni Vitiello sull'autonomia delle persone con disabilità visiva. La seconda puntata è stata con Veronica Mattana, abbiamo parlato del diversity manager o disability manager, abbiamo parlato della cannabis per usi terapeutici con Francesca Valguarnera, abbiamo parlato di gruppi di automutuo aiuto con Maria Del Piano dell'associazione Idea, abbiamo parlato di sport, disabilità e insomma delle difficoltà che si incontrano a girare per Cagliari o nell'Interland con la sedia a ruote con Cristina Sanna, abbiamo parlato poi con col progetto CRS4 con Roversi,
Patrizio Roversi, che Roversi, è venuto a Cagliari per la tombola della scienza e ci ha raccontato il suo rapporto con la comunicazione accessibile.
Sì, abbiamo parlato con Andrea Socrati del Museo Tattile Statale Omero
di Ancona.
Abbiamo parlato poi di un'università che aiuta le persone con disabilità, una università accessibile, con Donatella Petretto. Abbiamo parlato con Sandro Usai, sempre di comunicazione accessibile. Abbiamo parlato col dottor Pili, Roberto Pili, sulla longevità. E oggi abbiamo sentito nell'ultima puntata una chiacchierata molto interessante, molto ricca di spunti, con Federica Vacca. Ecco, volevo chiederti, Andrea, qual è stata l'intervista che più ti è piaciuta, soprattutto quella che forse anche umanamente, quando abbiamo incontrato queste persone, ti hanno, come dire, ti ha colpito?
Umanamente, da un lato, l'approccio con le barriere architettoniche, che è una cosa che mi tocca sempre quando intervistiamo qualcuno che ha a che fare con barriere architettoniche, nella seconda puntata, e nell'ultima quella capacità di cui abbiamo già detto quanto eravamo soddisfatti da parte di Federica Vacca, questa capacità di raccontare la malattia, i limiti imposti da questa, dalle disabilità, col sorriso e con una grinta veramente invidiabile.
Io devo dire la verità che emotivamente mi ha colpito molto Cristina Sanna, mi ha colpito molto Donatella Petretto, però comunque sai, è come un genitore chiedere qual è il figlio preferito, ti diranno tutti, quindi anche tutte le interviste sono state belle, però se ne dovessi scegliere forse due, sceglierei queste. Anche Veronica è stata molto interessante quando ci ha parlato del diversity manager, una figura professionale che è poco conosciuta ma che sarebbe utilissima in tutte le aziende, in modo tale da rendere veramente la diversità come valore, come una risorsa per le aziende stesse.
E aggiungo l'imprenditore Sandro Usai, che ha portato il suo contributo di persona che ha a che fare con il mondo del lavoro, con l'editoria, con tante realtà nella quale la disabilità entra o dovrebbe entrare, dovrebbe avere diritto di asilo.
A me è piaciuta molto anche la prima, quella proprio che insomma sugli istruttori di orientamento, mobilità e vita quotidiana, perché le persone con disabilità, se aiutate nel modo corretto, possono fare veramente tantissime cose ed essere autonome veramente. Quindi insomma io credo che sia stato un ciclo veramente interessante, bellissimo, e speriamo che quello del prossimo anno sia ancora più bello.
Sì, c'è sempre da imparare, c'è sempre da raccogliere nuove storie, quindi chi ha da segnalare dei casi di persone che hanno superato degli ostacoli o che si cimentano con le realtà difficili della vita che tutti noi incontriamo in vario modo, ce lo deve segnalare, lo può fare a noi, Andrea Mameli, Andrea Ferrero, e a Radio X, che è sempre un orecchio aperto verso la città.
Esatto, perché poi tutte queste interviste sono state, indipendentemente da ciò che si è detto, sono state anche molto emozionanti. Quello che è importante è l'emozione che loro sono riusciti a trasferire, insomma, tutti i nostri ospiti.
Bene, adesso non mettiamoci a piangere, salutiamo tutti col sorriso.
Esatto.
Grazie per averci seguito su Radio X e viva Oltre le Barriere.
A presto, al prossimo anno.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.